Inquieto dalle 10 è presentato da
Dave's American Food, un'incredibile esperienza americana in Italia. Ci trovi a Gioia Tauro e sui social.
Gatic Fertility Center è un centro d'eccellenza dedicato alla fecondazione assistita. Tutte le info su gatic.com.
The Center, estetica e parrucchieri.
Tagli e colori che seguono le ultime tendenze.
The Center, a Gioia Tauro. Visita la nostra pagina Facebook.
Giovedì 4 gennaio, ancora in onda su Inquieto dalle 10, dalla redazione di inquietonotizie.it sulle frequenze di Radio Eco Sud. E ci occupiamo adesso di una vicenda che scosse l'intera piana di Gioia Tauro nei giorni di Pasqua del 2012, e parliamo della rapina al CRAI di Idrianova in cui perse la vita il titolare della CRAI Idrianova, Francesco Giuseppe Antonio Strano, è anche uno dei rapinatori, Luigi Napoli. E torniamo a occuparci di questa vicenda leggendo l'articolo di Francesco Altomonte pubblicato questa mattina dalla Gazzetta del Sud, perché in primo grado a uccidere il rapinatore era stato appunto Michele Strano, fratello di Giuseppe Antonio Strano, ed è stato condannato in primo grado per omicidio volontario. Condanna a 9 anni e 4 mesi. E proprio su una perizia si basa il destino processuale di Michele Strano. L'uomo, lo dicevamo prima, è stato condannato per l'omicidio volontario del giovane Luigi Napoli nella rapina finita nel sangue nel supermercato CRAI di Idrianova la vigilia di Pasqua del 2012. Quella sera un gruppo di giovani rapinatori fece irruzione nel negozio gestito da Giuseppe Antonio Strano e durante le fasi concitate della rapina Giuseppe Antonio Strano venne ucciso. Durante la fuga, uno dei rapinatori, Luigi Napoli, venne a sua volta colpito da Michele Strano. Secondo la perizia dei carabinieri, Napoli venne colpito mentre si trovava già fuori dall'esercizio commerciale, tesi che era stata fatta propria dalla procura di Palmi, che aveva accusato e fatto condannare Strano per omicidio volontario, pur con le attenuanti. Il processo di appello, dopo la riapertura del dibattimento, dovrebbe concludersi a breve con la consegna della perizia di parte richiesta dalla difesa dell'imputato. Secondo il collegio difensivo, infatti, il rapinatore sarebbe stato colpito durante la colluttazione avvenuta e seguita all'omicidio di Giuseppe Antonio Strano. La difesa ha chiesto anche di estrapolare dalle videocamere del sistema di videosorveglianza delle immagini che avrebbero immortalato una fase della rapina, anche se secondo quanto appreso non ci sarebbero fotogrammi sulla colluttazione. L'intento dei difensori è quello di provare che Michele Strano non sarebbe uscito in strada per sparare ai rapinatori, ma che il colpo sarebbe stato esploso durante lo scontro intrapreso tra il fratello della vittima e i rapinatori. La prima testimonianza di Strano, resa il giorno dopo del delitto nella veste di testimone del duplice delitto, scusate la ripetizione, era confluita nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Palmi contro i due complici di Luigi Napoli, il cugino Giuliano Napoli e Antonino Festa. Proprio in base a quella deposizione si era venuti a conoscenza che a sparare contro Luigi Napoli non era stato Giuseppe Antonio Strano durante la colluttazione con il rapinatore, bensì il fratello Michele. La perizia del SIS e dei carabinieri aveva fotografato una storia diversa ed è proprio per sovvertire quella perizia che la difesa ha chiesto la riapertura del dibattimento e un nuovo esame balistico, e quindi con l'appello potrebbe cambiare la sorte della condanna in primo grado per Michele Strano, di una vicenda che, lo ricordiamo, sicuramente scosse molto la comunità di Idrianova, ma della piana in generale. Erano infatti dei ragazzi quelli che avevano fatto la rapina, e uno di loro perse la vita, e perse la vita anche il titolare del supermercato di Idrianova, che la vigilia di Pasqua non stava facendo altro che lavorare. Una brutta storia che sta avendo ora il suo seguito a livello processuale. E come facciamo ormai in tutte le mattine verso quest'ora, andiamo a sfogliare, a guardare le home page dei principali siti di informazione calabresi. Partiamo questa mattina dal Corriere della Calabria, appunti da una crociata contro Gratteri, e questa è la prima notizia sul Corriere della Calabria. Tiscali pubblica un servizio sul Crotone che diventa, per altri, il pretesto per un nuovo attacco al magistrato, i meccanismi di un teorema che non si poggia sui fatti. Lamezia, 50 anni di sogni infranti, l'ospedale depotenziato, i servizi in fuga verso Catanzaro, l'eterno degrado del campo Rom, le promesse di sviluppo mai mantenute, la città celebra le nozze d'oro dalla propria fondazione con un consiglio comunale sciolto e la politica sotto accusa. Ma ci sono anche germogli di speranza. Terza notizia sul Corriere della Calabria, popolarità social dei governatori, Oliverio XII, e quanto emerge dal Regional Popularity Index di Demoscopica, che misura la popolarità sul web dei presidenti delle regioni. Sotto osservazione Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e Google, trionfa Serracchiani, maglia nera per Chiamparino. Rio dice: i politici, anche quelli più tradizionalisti e ortodossi, hanno ceduto alle ossessionanti lusinghe della like democracy. E andiamo a vedere l'home page di Strill.it, un sito di informazione fortemente radicato a Reggio Calabria, che però tra le sue prime notizie ne ha appunto due, una di Crotone e una di Cosenza. La prima, Crotone, denunciate 63 falsi braccianti agricoli, ne abbiamo parlato, la Guardia di Finanza ha concluso una complessa indagine. La seconda, Cosenza, sequestrati 10 quintali di fuochi pirotecnici illegali, 10 le denunce. E ancora Regione Rocisano, nessun rischio chiusura per le case rifugio. Fino al 31 dicembre le case rifugio beneficiavano solo dei fondi della legge regionale. E ancora Sasso contro il vetro di una locomotiva, stop, treni di linea in Calabria, circolazione ferroviaria sospesa tra Ricadi e Tropea lungo la linea Eccellente Rosarno. E questa era la notizia di ieri e sono queste le principali notizie di Strill.it. Andiamo sull'home page della Gazzetta del Sud, ovviamente dell'edizione calabrese della Gazzetta del Sud. Maltempo, vento forte e pioggia in Calabria, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e... Vento, diciamo, e forte pioggia nelle ultime ore in Calabria, a essere particolarmente colpite dal maltempo la provincia di Catanzaro e la fascia del Basso Ionio Reggino. A Catanzaro tante le squadre dei vigili del fuoco al lavoro. Detenuto in condizioni disumane, risarcito con 14.000 euro, parliamo di Carmelo Gallico, ed è una notizia che andremo ad approfondire nei prossimi minuti. E poi scoperte 63 falsi braccianti agricoli. Sono queste le principali notizie della Gazzetta. Vediamo se sul quotidiano sono le stesse. L'apertura è dedicata al sequestro di fuochi pirotecnici nel Cosentino, materiale era ammassato in depositi e automezzi. Il quotidiano è molto forte su Cosenza e spesso quindi sceglie di puntare nell'apertura soprattutto della home page del sito su notizie cosentine. Notte di forte maltempo in Calabria, vento causa danni, molti disagi nelle province di Catanzaro e Reggio. E poi si parlo ovviamente dei 63 falsi braccianti agricoli nel crotonese. E ancora aeroporto di Crotone, il sindaco annuncia proteste, Oliverio dice decisione grave, Bianchi chiama Del Rio. Anche il presidente della regione Calabria Mario Oliverio boccia senza mezzi termini la scelta della compagnia Flyservus di rinviare l'apertura dei voli dall'aeroporto di Crotone. E chiudiamo anche il quotidiano e andiamo a vedere zoom24.it, anche qui apertura sulle indennità ai falsi braccianti, denunciate 63 lavoratori. Seconda notizia, maltempo in Calabria, danni e disagi nel Catanzarese, divelti alberi e lampioni. Bufera sui centri di accoglienza per baby migranti nel Vibonese, gravi le carenze. E ladri in azione a Nicotera, gioielleria svaligiata, bottino di 100.000 euro. E tenta rapina ad un autolavaggio mascherato da topo, fermato il presunto autore. E questa è interessante, questa notizia è curiosa più che interessante, andiamo ad approfondirla. Tentata rapina alquanto singolare nel Cosentino, un 37enne di Cetraro è stato infatti fermato dai carabinieri e dagli agenti del commissariato perché è accusato di essere l'autore mascherato da topo della rapina fallita ai danni di un autolavaggio. Le indagini hanno consentito di fare piena luce su quanto accaduto la sera del 18 dicembre scorso, quando l'arrestato è stato sorpreso da uno dei comproprietari dell'attività commerciale mentre travestito da topo stava tentando di scardinare le casse automatiche presenti nell'autolavaggio. Il malvivente è riuscito a scappare prendendo un piede di porco e minacciando di morte la vittima. Evidentemente poi è stato rintracciato. La cosa particolare era il tipo di copertura di maschera che era stata scelta. E chiudiamo con il dispaccio.it che titola popolarità e gradimento dei governatori regionali, Oliverio al 12° posto e Roma 95 si spezza ma non si piega, finisce il sogno integrazione. E andiamo ad approfondire queste notizie prima di chiudere questo blocco che riguarda le principali notizie dei siti di informazione. L'articolo è di Mario Magliadò, che scrive: circa 2 ore e mezza d'articolatissimo incontro alla sede di Rom 95 in via Reggio Campi non sono bastate a dipanare i punti interrogativi su cosa accadrà adesso e sulla stessa sorte della cooperativa sociale, unanimemente considerata un modello di integrazione sociale dei nomadi di stanza a Reggio e però nei fatti bistrattata da anni fino quasi a sparire. Come si ricorderà, in effetti già c'era stata un'enorme tensione in questo senso alla fine del 2015, con tanto di pressing da parte di numerose qualificatissime realtà associative. Adesso però si rimaterializza semplicemente quello che da subito era apparso il killer asset, cioè un bando del comune privo della strabenedetta clausola sociale che non ampliare avrebbe dovuto quantomeno salvaguardare la competenza già assegnata alla cooperativa guidata da Domenico Modafferi in materia di raccolta dei rifiuti ingombranti, peraltro importante rivolto in chiave positiva di attività già storicamente svolte da Rom ai margini della legalità. E sì, un'attività che in tante comunità loro fanno, sostanzialmente i Rom si occupano di svuotare cantine, di prendere tutto ciò dei rifiuti pesanti, e quando questo si riesce a inglobare in un servizio fatto con i canoni della legalità andrebbe sicuramente incoraggiato. Così in questo momento non è a Reggio Calabria con la cooperativa Rom 95. E chiudiamo questo blocco con le notizie dei siti, dei principali siti di informazione locale. Ricordatevi che in questo momento, così come ogni mattina su inquietonotizie.it, la prima notizia è quella di Inquieto dalle 10, la trasmissione che va ora in onda e che noi, a cui noi diamo grande risalto, ponendola tutte le mattine dalle 10 alle 11 e mezza come prima notizia di inquietonotizie.it. Ed è stato risarcito per le condizioni disumane con le quali è stato detenuto. A stabilirlo il Tribunale Civile di Brescia, che ha riconosciuto all'ex detenuto Carmelo Gallico, detto Upico, 54 anni, originario di Palmi, un risarcimento di oltre 14.000 euro per le condizioni delle carceri nelle quali è rimasto detenuto. A scriverlo questa mattina sulla Gazzetta del Sud è il collega di Palmi, Ivan Pugliese. Carmelo Gallico ha trascorso un lungo periodo di detenzione preventiva tra le carceri di Brescia, Cuneo, Nuoro e Roma. Secondo il giudice civile Giuseppe Magnoli, le condizioni del detenuto, assistito dall'avvocato Andrea Arcai, sono state contrarie alla dignità umana. Il pregiudizio è costituito dall'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale grave pregiudizio all'esercizio dei diritti. La legge, per quanto qui rileva, è in attuazione del principio costituzionale che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, stabilisce espressamente che il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. A scriverlo il giudice civile del Tribunale di Brescia, Giuseppe Magnoli, nella sentenza con la quale dispone un risarcimento di oltre 14.000 euro, la richiesta oscillava tra i 16 e i 26, da parte del Ministero della Giustizia nei confronti di Carmelo Gallico. L'uomo ha trascorso 2.090 giorni in carcere tra Canton Mombello di Brescia, Nuoro, Bado e Carros, Roma Rebibbia, Cuneo, senza acqua calda, e Favignana, dove per un periodo tra marzo e aprile 2009 Gallico è stato rinchiuso in una cella di 32 metri quadri con altri 9 detenuti. Questo provvedimento ha un significato fondamentale e spero serva a trovare soluzioni definitive per la situazione carceraria in Italia, ha detto all'ANSA Carmelo Gallico, che dovrà essere risarcito dal Ministero della Giustizia in virtù di una sentenza del Tribunale Civile di Brescia che ha riconosciuto le condizioni di non umanità vissute dal ricorrente durante il periodo di detenzione. Gallico, che ha vissuto quasi 5 anni in regime di 41 bis tra Rebibbia e il carcere di Cuneo, spiega che questa è stata una battaglia, dice, che ho portato avanti per ristabilire un principio di civiltà all'interno del carcere. Per il suo legale, l'avvocato Andrea Arcai, la speranza è che questa sentenza non si limiti al risarcimento economico, ma serva all'Italia a mettersi in regola, come da tempo chiede l'Europa, per le condizioni di vita delle nostre carceri. Gallico era stato arrestato da un'operazione condotta dalla squadra mobile Regina nel dicembre del 2011 in quelle di Barcellona, dove si era rifugiato per sfuggire al provvedimento di fermo. È noto, oltre che alle cronache giudiziarie, anche a quelle letterarie. La scrittura gli ha regalato infatti la notorietà con il premio prestigioso Bancarella per la miglior recensione, ottenuto con lo pseudonimo Erasmus, raccontando anche la sua vita in un libro. Una notizia che meritava di essere conosciuta, perché comunque quella del carcere, dei diritti dei carcerati e dei diritti in carcere, è una battaglia storica, una battaglia importante condotta principalmente dai radicali italiani, e che comunque con questa sentenza ha sicuramente ottenuto, come dire, una maggiore visibilità.